Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anch'io vi saluto, vi abbraccio e vi ringrazio per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri, tra l'altro, abbiamo detto che Dio ha lasciato le sue impronte su tutto e che l'universo è il marchio della Trinità. Abbiamo visto questo in tempo, nello spazio e nella materia. E infine abbiamo letto il versetto 3 del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, che vado a rileggere. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, cioè la parola. E senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Il Signore Gesù Cristo è il Creatore. Non soltanto Egli esisteva prima di Betlemme, ma aveva creato il vasto universo, compresa quindi la materia con la quale l'uomo avrebbe costruito poi questa città, Betlemme. Tutte le cose sono state fatte da Lui, e Lui è lo strumento della creazione, e nulla è stato creato senza di Lui. Leggiamo ora dal Vangelo di Giovanni il quarto verso del capitolo 1. In lei, cioè nella parola, era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Qui affrontiamo qualcosa di diverso, due delle cose più semplici nel mondo, la luce e la vita, che nella lingua originale sono rispettivamente Phos e Zoe. Dalla parola Zoe deriva la zoologia, che studia la vita, e dalla parola Phos deriva foto e suoi affini quali fotografia. Queste due cose sono così comuni che le diamo per scontate. La vita è dappertutto, anche dove ti trovi in questo momento. Si sente dire che è stata scoperta la sorgente della vita, ma non è tutto vero, anche se gli scienziati credono di esserci arrivati vicino vicino. Tutto viene analizzato al microscopio, con il quale si possono vedere le cellule raddoppiarsi, dividersi, moltiplicarsi, senza poter dare però una spiegazione chiara sulle origini. L'altra cosa molto comune e altrettanto inspiegabile è la luce. Queste sono cose fondamentali di cui conosciamo ancora molto poco. In Genesi 1, al verso 3, leggiamo che Dio disse: «Sia la luce». E gli astri luminosi sono stati distribuiti in tutto l'universo come le luci in una grande città. Sappiamo che quando ci si allontana dalla Terra ci si trova in un buio assoluto e totale ed è terribile trovarsi in uno spazio dove non si ricevono i riflessi del sole. Il nostro piccolo globo si trova in un universo buio, eppure niente è paragonabile al buio spirituale che lo avvolge. Quando il sole scompare, c'è il buio fisico, ma 24 ore al giorno esiste il buio spirituale, quello stato, diremmo, in cui l'uomo non conosce Dio e si ribella a Dio, accecato dal peccato. Nel Signore Gesù Cristo c'è la vita, e la vita dà la luce agli uomini. Infatti la vita è l'unica cosa che può accendere la luce nel cuore di una persona, di un individuo. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Abbiamo letto questo passo in Giovanni 1 al verso 5. La parola sopraffatta non è tradotta molto bene ed è difficile da rendere poi in italiano. Potremmo dire che Cristo, vita e luce, ha portato la luce della sua salvezza nel mondo. E il mondo, che normalmente vive nelle tenebre del peccato, pur non accettando questa luce, non è riuscito a oscurarla. Essa continua a brillare per tutti coloro che vogliono credere nel sacrificio espiatorio di Cristo. Giovanni scrive al capitolo 1, verso 10: «Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto». Questa era ed è la tragedia. Il mondo era nelle tenebre spirituali e non lo ha conosciuto. Ed anche oggi purtroppo vediamo la crescita dell'ateismo, della incredulità. Molte persone non ritengono che l'incredulità sia insita nell'uomo naturale. Chi non crede nella Bibbia non crede di dover nascere di nuovo, ossia non crede di dover accettare Cristo per essere salvato, per essere rigenerato. L'ateismo preclude qualsiasi possibilità di essere cristiani. Il mondo non conosce Cristo. A riguardo Giovanni scrive: «È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Egli è venuto nel suo proprio universo, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Quelli che invece lo hanno ricevuto hanno l'autorità o il diritto di diventare figli di Dio». Notiamo che questo diritto è per coloro che credono nel suo nome. Ancora una volta la parola credere è seguita da una preposizione. La Bibbia usa la parola fede non come conoscenza ideologica. Il credere è sempre accompagnato da una preposizione, a volte in o dentro oppure sopra. Illustro questo concetto con l'immagine di una sedia. Io sto accanto a una sedia e credo che mi reggerà, ma in realtà non lo sto facendo perché questa è solo una mia conoscenza mentale. Ora supponiamo che io creda nella sedia sedendomi. Io affido tutto il mio peso alla sedia ed essa mi regge. Cristo è il vostro Salvatore? Non basta dire che Gesù è il Figlio di Dio, ma occorre credere, avere fiducia in Lui. La sedia mi sostiene completamente e Cristo è il mio perfetto Salvatore. Dipendo da Lui e mi affido a Lui. Continuiamo ora la nostra analisi del primo capitolo. Esso riporta nella sua seconda parte tutta una serie di testimonianze relative a Gesù, il Messia, venuto a togliere il peccato dal mondo. Leggiamo quindi i versetti che ci parlano della testimonianza di Giovanni Battista. Dal capitolo 1, leggo dal versetto 19 fino al 28. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: «Tu chi sei?» Egli confessò e non negò, confessò dicendo: «Io non sono il Cristo». Essi gli domandarono: «Chi sei dunque? Sei Elia?» Egli rispose: «Non lo sono. Sei tu il profeta?» Egli rispose: «No». Essi dunque gli dissero: «Chi sei? Affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati. Che dici di te stesso?» Egli disse: «Io sono la voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia». Quelli che erano stati mandati da lui erano del gruppo dei farisei. E gli domandarono: «Perché dunque battezzi, se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Giovanni rispose loro dicendo: «Io battezzo in acqua. Tra di voi è presente uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari». Queste cose avvennero in Betania, di là dal Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Giovanni Battista fu il precursore immediato di Gesù, mandato da Dio per preparargli la strada. Lui era figlio di Zaccaria e Elisabetta, cugina della Vergine Maria, e la sua nascita fu annunciata al padre dall'angelo Gabriele. L'angelo indicò il nome con il quale doveva essere chiamato, disse che doveva essere allevato come un nazireo, e ricordo che un nazireo era un uomo consacrato al servizio dell'Eterno, con caratteristiche particolari, che potete trovare descritte nel libro dei Numeri al capitolo 6, e disse anche che egli, questo bimbo, sarebbe stato fin dalla nascita ripieno dello Spirito Santo. Il suo compito era quello di preparare al Signore un popolo ben disposto. La sua missione, dunque, fu quella di rivelare il Messia nella persona di Gesù. Egli arringava le folle, sollecitandole a pentirsi, perché il regno dei cieli era vicino. Molti erano battezzati nel Giordano dopo aver confessato i loro peccati, per questo egli fu chiamato il Battista. Il suo battesimo d'acqua simboleggiava la purificazione dai peccati, ma egli non considerava ciò sufficiente, perciò esortava gli ascoltatori a credere a colui che doveva venire dopo di lui, colui che avrebbe battezzato con lo Spirito Santo e col fuoco. Giovanni ebbe un ministero molto breve, ma godette di immensa popolarità. Giovanni Battista, fedele alla sua missione, rimproverò Erode il tetrarca, colui che governava la provincia per conto dei Romani, per la situazione di adulterio nella quale viveva. Viveva infatti con la moglie di suo fratello Filippo. Erode, quindi, sentendosi accusato, lo fece imprigionare e in seguito decapitare, incitato in questo dalla principessa adultera Erodiade. E come abbiamo già visto, l'Evangelista Giovanni non ci racconta la nascita di quest'uomo come ha fatto Luca, ma inizia il suo racconto con l'arrivo di una delegazione di sacerdoti mandata dai giudei di Gerusalemme per chiedergli chi egli fosse. Possiamo notare subito che nella domanda fatta dai sacerdoti a Giovanni il Battista, «Tu chi sei?», è subdolamente presente una sottile tentazione, tentazione che può cogliere ogni credente e dalla quale ogni credente deve guardarsi. Si offriva infatti a Giovanni l'occasione per darsi un po' di importanza, ma egli dimostrò di essere ben cosciente del suo ruolo di testimone. Era venuto per presentare il Cristo e non se stesso. In un altro momento, parlando con alcuni suoi discepoli, egli dirà: «Bisogna che egli cresca e che io diminuisca». Penso che ogni credente dovrebbe far propria questa bellissima affermazione. Non è possibile stare in due sulla cima: o Cristo è al primo posto nella tua vita, oppure ci sarai tu. Egli deve aumentare e io devo diminuire, altrimenti sarà il contrario. I capi religiosi suggeriscono con acume che Giovanni potrebbe essere il Messia, ma egli chiarisce bene che non è il Cristo e quindi non è il Messia. Stanno cercando l'uomo sbagliato. Dunque, se non è il Cristo, chi è allora? Possiamo notare che egli è conciso e si attiene ai fatti. Le sue risposte sono laconiche e diventano sempre più succinte man mano che i capi religiosi insistono con le domande. Se non è il Cristo, forse è Elia, oppure quel profeta, come Mosè, che era stato promesso già nel libro del Deuteronomio, al capitolo 18, verso 15. Giovanni risponde enfaticamente, no. Essi insistono per sapere chi sia. Non possono ritornare con un rapporto fatto solo di una sfilza di negazioni, quindi a questo punto Giovanni si presenta. Dice di essere una voce. Cristo è la parola, Giovanni vuole essere soltanto una voce, perché ha un importante messaggio, più grande di lui, da portare. Anche noi come cristiani dovremmo essere felici di essere soltanto una voce, perché il messaggio che proclamiamo è più grande dell'individuo e naturalmente la voce dovrebbe dichiarare le glorie di Cristo. Ecco il messaggio di Giovanni Battista. Raddrizzate la via del Signore. In altre parole, bisognava essere pronti per la venuta del Signore. L'immagine tratta dalla pratica degli araldi di sgombrare il sentiero per cui doveva passare il re da eventuali ostacoli. Quindi far sgombrare la strada era un compito abbastanza importante. Sebbene Giovanni non fosse che una voce, era pur sempre l'araldo del Messia. L'invito a raddrizzare la via ha il significato di togliere ogni stortura, errore dalla propria vita. Questo vale anche per coloro che si dichiarano cristiani. E il farlo permetterà la comunione con Dio, come si legge nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 1, versi 6, 8 e 9. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Accenniamo anche al fatto che le parole di Giovanni sono una citazione di Isaia 40, verso 3. Preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Dopo le affermazioni del Battista, le domande dei farisei diventano più tecniche. Ora lo interrogano chiedendogli perché mai, con quale autorità battezzasse le persone, visto che non era né il Messia, né Elia, né il profeta citato in Deuteronomio. La risposta di Giovanni mette ancora una volta in evidenza la distinzione tra la sua opera e quella del Cristo. Oggi noi lo chiamiamo Giovanni Battista, ma egli disse che battezzava soltanto con acqua e che dopo di lui sarebbe venuto qualcuno che avrebbe battezzato con il fuoco, con lo Spirito Santo. Il fuoco è il battesimo di giudizio che dovrà avvenire sulla terra e il battesimo dello Spirito Santo è avvenuto alla Pentecoste per i primi discepoli e avviene al momento della conversione di ogni peccatore pentito che decide di credere nel sacrificio espiatorio di Gesù Cristo. Giovanni dice ancora, riferendosi a Gesù, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Questa notevole umiltà testimonia in modo eloquente della coscienza che Giovanni Battista aveva della tremenda superiorità del Messia. Sciogliere i lacci del padrone era un compito da schiavo, compito che Giovanni si ritiene indegno di assolvere. Nell'introduzione abbiamo parlato del fatto che l'Apostolo Giovanni rispetta la geografia e la cronologia. Nel versetto 28 si indica un luogo geografico, Betania, al di là del Giordano, località diversa da quella citata nel primo versetto del capitolo 11, il paese natale di Maria e Marta. Il versetto successivo inizia con la frase «il giorno seguente». Giovanni ci mostra che colui che è venuto dall'eternità, la parola diventata carne, si adatta sulla terra, al tempo e allo spazio. E qui ci fermiamo per quanto riguarda la puntata di oggi. Domani, se avrete modo di seguirci, di ascoltarci, guarderemo alla seconda parte della testimonianza di Giovanni, detto il Battista. Bene, io vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi rinnovo l'invito appunto a domani alla stessa ora. Ciao e grazie ancora.